18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Poco fa Putin ha risposto pubblicamente alla lettera aperta che il presidente ucraino Zelensky gli ha inviato ieri, chiedendogli un incontro bilaterale per porre fine alla guerra. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ha detto Putin, quindi ha detto di no. E poi ha aggiunto, Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, insomma è una chiusura che in questo momento sembra radicale, poi naturalmente queste sono anche guerre di parole che accompagnano e di propagande che accompagnano la guerra sul campo. Parliamo questa sera alle 20. E tutto questo, c'è naturalmente anche altro, c'è l'Europa. Domenica si incontreranno i capi di Stato e di Governo di Gran Bretagna, Francia e Germania con Zelensky. Poco fa il cancelliere tedesco Merz ha detto l'Europa è pronta al dialogo, ma manca la volontà di Putin. È arrivato proprio in contemporanea a questo no del presidente russo. E oggi i leader dell'Unione Europea si incontrano in Montenegro per un vertice importante, un Consiglio Europeo dove si discute dell'allargamento. Sappiamo che l'allargamento è un tema fondamentale quando si parla di Ucraina, perché si è messo lì innanzitutto, si è cominciato a discutere di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e oggi formalmente si parla d'altro, si parla dell'allargamento ai paesi balcanici, un tema molto importante per il nostro paese, ma stati i rapporti con l'Albania, eppure Meloni non ci va ed è la prima volta che l'Italia non partecipa a un Consiglio Europeo. Buonasera Daniela Preziosi del Domani.
Buonasera.
Beh sì, è abbastanza significativo che l'Italia non ci sia, visto che i Balcani, lasciamo perdere per un attimo l'Ucraina, i Balcani sono un'area politico-geografica che ci interessa tanto.
Però credo che ci sia qualcosa che ha a che vedere anche con l'Ucraina, nel senso che lì, come dicevi giustamente, si discute anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina. I Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro. E evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky o viceversa, dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina per delle ragioni che sono quelle che avevi detto all'inizio di questo collegamento, di questa puntata, di questo momento, insomma, che sono quelle della guerra, ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgio Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello, perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta. Parlavi anche dell'incontro di domenica.
Certo.
Di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa per cercare di fare che la prossima, speriamo, vicina pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa, e noi non esserci in questi momenti significa poi perdere un po' qualche posizione. Certamente Giorgia Meloni ha anche un problema interno, nel senso che se entro domani non si trovano i soldini da mettere sulle accise o in qualche misura la situazione si complica, perché come sappiamo l'Europa ci ha consentito insomma un aiuto economico importante, ma per sull'energia, ma per diciamo spese strutturali sul rinnovabili, che non era quello che Giorgio Meloni aveva chiesto alla Commissione Europea. E probabilmente Meloni in questo momento non può neanche delegare ad altri ministri questi lavori, perché la situazione della maggioranza è piuttosto complicata dai ballottaggi, da Vannacci che morde al fianco destro dei partiti di destra, e probabilmente Giorgio Meloni non si può assentare, però insomma secondo me la dominante è che deve decidere sull'Ucraina, deve dire delle cose,
certo.
E evidentemente non si sente di poterle dire in questo
anche
momento.
Perché citavi insomma la situazione interna, ti faccio una domanda su questo, prima però sentiamo un minuto, un estratto dell'intervista che abbiamo fatto all'ambasciatore Stefano Stefanini, che poi sentirete questa sera alle 20, proprio tornando indietro invece nella scaletta alla lettera di Zelensky al presidente sì. russo Putin, gli abbiamo chiesto, non so, è una dimostrazione di forza, sentiamo come risponde.
È una lettera che più, come una, più che di forza la direi di sicurezza, è di un presidente che si sente abbastanza sicuro che la Russia non possa vincere la guerra e quindi ritiene di poter dire trattiamo la pace perché siamo tutti e due stanchi di questa guerra e facciamolo seriamente.
Anche da parte ucraina però si tratterebbe di rinunciare alla riconquista dei territori che è sempre stato l'obiettivo quantomeno formalmente dichiarato.
Questo la lettera non lo dice, la lettera non dice alcunché di specifico. Sappiamo però che benissimo che l'Ucraina non ha mai formalmente rinunciato ai territori annessi o conquistati dalla Russia, però ha sempre detto di voler arrivare a un cessato il fuoco rebus sixtantibus, cioè lasciando di fatto sotto controllo russo i territori che la Russia occupa in questo momento e partendo da questa situazione di fatto negoziare.
Questo è Stefano Stefanini che ci dà l'idea della posta in gioco a livello internazionale, planetario, in questo momento dove l'Europa tenta di giocare un ruolo importante. Ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima con Starmer, Merz e Macron insieme a Zelensky, quindi Francia, Germania, Unione e Regno Unito con l'Ucraina. Quella è una configurazione dove in alcuni momenti ha fatto parte anche l'Italia, Daniela, no? Invece che a tre si giocava a quattro, questa volta dicevamo l'Italia si ritira addirittura da un vertice europeo, ma non sarà che il problema interno, tra virgolette, visto che c'è di mezzo l'Ucraina, è di nuovo Salvini?
Salvini che è morso appunto nel fianco destro da Vannacci e che quindi mentre in condizioni, nelle stesse condizioni qualche mese fa avrebbe fatto un po' di, diciamo, di movimento di parole e però poi avrebbe lasciato la Presidente del Consiglio fare la sua geopolitica, adesso è in difficoltà forte perché Vannacci proprio in questi giorni, queste ore sta attaccando l'Europa in maniera molto forte e Salvini non naturalmente soffre parecchio questa scelta, questa competizione. Quindi sì, il problema interno è molto forte, però sarebbe molto grave che per questa ragione l'Italia, il governo italiano, si ritirasse dal gruppo di punta dell'Europa, non è Unione Europea perché appunto c'è anche la Gran Bretagna che non fa parte dell'Unione Europea formalmente, però dell'Europa, delle grandi nazioni fondatrici dell'Europa che prendono parola e anche un posto al tavolo nelle, speriamo, possibili presto trattative per una tregua. Quanto a Zelensky, ha ragione penso l'ambasciatore, Zelensky in questi giorni ha portato a casa alcuni grossi risultati che hanno fatto vedere che l'Ucraina non è stata battuta e che la possibilità di una vittoria militare sulla terra, insomma, per Putin è molto lontana. E finalmente Zelensky sta spiegando a Putin che non può escluderlo dalle trattative sul suo paese, cosa che fino a qualche tempo fa, insomma, Putin ha sempre voluto parlare con altri, con Trump segnatamente, certo, con altri della pace dell'Ucraina. Naturalmente una pace giusta sarebbe che Putin e l'armata russa se ne tornano a casa loro, a Mosca. È chiaro che quell'invasione, un pezzo di quell'invasione c'è stata e questo mi sembra, l'atteggiamento di Zelensky mi sembra faccia anche un po' giustizia di tutti quelli che dicono che Zelensky non vuole la pace e che vuole trascinare il proprio paese in guerra per ragioni proprie interne. Ha fatto un gesto, certamente un gesto che lo ricolloca nel posto giusto, cioè lui è il capo del paese aggredito e con lui innanzitutto bisogna parlare per questa pace.
Se ti sentono alcuni politici italiani, sia del centrodestra in particolare, ma forse anche un po' dall'altra parte, gli si rizzano i capelli in testa. Senti, però Daniela, ti volevo tenere sulla Lega, perché io non so se tu conosca tal Samuele Piscina. Sai chi è?
No.
No, Samuele Piscina fa il segretario della Lega della provincia di Milano, quindi diciamo uno dei territori storici della Lega. Certo, poco fa, certo. Sai che si vota qui l'anno prossimo nelle elezioni comunali importanti, poco fa ha dichiarato chi ipotizza o include il nome di Vannacci nella coalizione di centrodestra per le comunali non so che gioco stia facendo, non vorrei che qualcuno pensasse di candidarsi insieme al generale, ma quel profilo è sicuramente incompatibile con la coalizione di centrodestra che vogliamo per Milano. Allora, sto Piscina non è un liberale, è proprio uno di destra-destra. Potrebbero fare un po' a manganellate con Vannacci. Però è significativa questa cosa che ha detto.
Eh sì, è quello che stavamo dicendo prima, senza conoscere, lo stavo dicendo, ignorante della vicenda di Piscina. La Lega soffre tantissimo questa opzione di un Vannacci dentro la coalizione, perché è la diretta competitor. Vannacci rischia di asciugare la Lega, oltre che naturalmente di far saltare i nervi a Forza Italia, che si troverebbe in una coalizione con ben 3 alleati di destra, quindi altro a chiamarlo centrodestra, bisognerebbe chiamarlo destra, destra, destra con un centrino. E quindi certamente questa vicenda di Vannacci. Però guarda, raccogliendo, tu lo sai perché vieni spesso a Roma nel transatlantico, raccogliendo un po' così le chiacchiere nei capannelli della destra, è un nodo ineludibile. Vannacci, tanto più se Giorgia Meloni continua, se la destra continua a voler fare questa legge elettorale che chiede sostanzialmente, chiama le ammucchiate, è difficile che poi domani, cioè all'inizio del 27, quando probabilmente si andrà al voto, potrà rinunciare a quella percentuale, più piccolo o grande che sarà, 3 o 6 che sarà, che potrebbe però assicurargli la vittoria il premio di maggioranza, tanto più che se resta anche questo sbarramento al 3% in questa legge elettorale, chi sta fuori tutto sommato se la può giocare anche da solo, quindi non è che se stai fuori sei morto.
No, certo, 3% per Vannacci, ecco, Vannacci nei sondaggi già oltre quasi al doppio, quindi
esatto, dovrebbe essere. Quindi Vannacci tratta da una posizione di grande vantaggio in questo momento. Questi sono i pasticci che la coalizione di destra si sta autoinfliggendo.
Grazie Daniela, grazie.
Grazie a te, buon
Daniela
lavoro.
Daniela Preziosi del Domani, buon lavoro a te.
Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia e non mi vedere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e al lavoro. L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa abilità, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. Ho fatto una canzonetta, un fiore su una camionetta, e le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta, spero che non vi spaventi, che possiamo ripartire tutti a mano. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare. E in questa abilità, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto.
Sono le 18:17 minuti, questa è Radio Popolare, l'Orizzonte. Una cosa che ha fatto la maggioranza di centrodestra ieri è stata quella di votare in via definitiva, adesso è legge, un disegno di legge sulla educazione sessuo-affettiva nelle scuole, che ovviamente votato da loro è ampiamente smontato e depotenziato. Ad esempio occorrerà il consenso delle famiglie perché si possa fare educazione sessuo-affettiva nelle scuole, alle ragazze e ai ragazzi nelle scuole italiane. Beh, magari uno che ne avrebbe un po' bisogno di educazione sessuo-affettiva è tal Roberto Menia, che è un senatore fascistissimo di Fratelli d'Italia di Trieste, un signore di 64 anni che fa il senatore e insomma in una posizione di privilegio e di potere. Che cosa pensa di fare? Beh, va all'aeroporto, incontra due ragazzi che si scambiano dei baci, delle carezze, li riprende col telefonino per dire sostanzialmente che schifo che fanno questi in pubblico. Ecco come ci spiega Riccardo Mangi di Più Europa, le due cose, questo episodio all'aeroporto e questa legge votata in quella maniera dal centrodestra. Forse non sono così distanti, non stiamo parlando di universi così diversi.
Si scambiavano delle manifestazioni di affetto che non dovrebbero, diciamo, destare non solo nessun tipo di sorpresa, nessun tipo di scandalo. Addirittura qui abbiamo un parlamentare, un senatore del principale partito della maggioranza di governo, che dimostra chiaramente quanto bisogno ci sia dell'educazione sesso-affettiva nel nostro paese. Probabilmente Menia non basterebbe a lui un corso base, servirebbero anche delle ripetizioni. Si è mostrato scandalizzato e ha fatto un video in cui ha detto: guardate qua che cosa accade, che vergogna, cose che andrebbero nascoste. Ecco, noi riteniamo che questo tipo di atteggiamento dimostri non solo una arretratezza culturale, ma anche quanta discriminazione ci sia ai vertici, diciamo, della classe dirigente di questa destra.
Sì, verrebbe quasi da dire, per paradosso naturalmente, non facciamo gli ingenui, questa notizia è un po' una notizia non notizia, no? È un po' cane che morde uomo. Quando una persona che viene da quella destra si dimostra omofoba, tutto sommato, ce lo dobbiamo aspettare.
Anche perché Menia arrivava in aeroporto direttamente dal Senato, dove era stato appena approvato in via definitiva il DDL, il pessimo DDL Valditara, la norma sul cosiddetto consenso informato, che è un ulteriore passaggio per impedire che ci siano delle attività che, ricordiamolo, nella quasi totalità degli altri paesi europei già ci sono, e ci sono in modo strutturale nei programmi scolastici, esattamente di educazione sesso-affettiva, che significa fornire alle ragazze e ai ragazzi degli strumenti anche di formazione sul rispetto nelle relazioni reciproche, proprio quel rispetto che Menia ha dimostrato di non avere, sulla capacità di accettare anche il rifiuto nelle relazioni, oltre che informazioni importanti di prevenzione anche rispetto a tutte le infezioni sessualmente trasmissibili che oggi vedono un'impennata preoccupante proprio tra i più giovani.
Era Riccardo Maggi di Più Europa sul rifiuto, avete capito, proprio ideologico da destra di considerare che i tempi sono cambiati. Adesso è con noi Vittorio Agnoletto. Buonasera Vittorio. No, abbiamo qualche problema, lo recuperiamo al volo. Qualche problema tecnico subito risolto. Buonasera Vittorio Agnoletto.
Buonasera a tutti e a tutti.
A proposito di cose che fa la maggioranza di governo, purtroppo nel nostro paese, questo pasticcio delle case di comunità, ci spieghi che cosa hanno combinato? Perché prima avevano detto una cosa tutto sommato anche interessante, ossia apriamo le case di comunità, ci facciamo lavorare anche i medici di medicina generale. Poi però pare che abbiano cambiato idea.
È successa una cosa molto semplice. Il ministro Schillaci ha tentato di fare quello che si discute da oltre 30 anni. E cioè ha detto: se vogliamo avere i medici dentro le case di comunità, una delle cose che dobbiamo fare è far sì che i medici diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Siccome questo non posso imporlo, cominciamo dal fatto che i giovani medici che fanno il corso e poi faranno una specialità in futuro per diventare medici di famiglia saranno dipendenti dello Stato. Gli altri, quelli che già hanno il loro ambulatorio da anni, potranno scegliere se continuare così, però con alcuni vincoli, sì, oppure se diventare anche loro dipendenti dello Stato, con tutte le garanzie in termini di economici, eccetera. E questa era la proposta di Schillaci, devo dire una proposta condivisibile che si discute a sinistra ormai da tantissimi anni. E su questo il governo ha chiuso, la maggioranza ha chiuso, i sindacati corporativi dei medici di famiglia sono assolutamente contrari e soprattutto è contraria l'ENPAM, che è il vero potere che poi interviene in queste situazioni, perché l'ENPAM gestisce tutte le pensioni dei medici di famiglia e se passano allo Stato ovviamente non ne gestirà più l'ENPAM, che perderà quindi parecchio dei contributi economici.
Adesso leggo una dichiarazione del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato proprio pochi minuti fa, che dice: le case di comunità saranno aperte nei tempi previsti con la disponibilità condivisa dei medici di medicina generale, quindi insomma dà delle rassicurazioni. Fin dal primo giorno di mandato siamo al lavoro per ridisegnare l'assistenza territoriale, sempre il sottosegretario Gemmato che parla, rendendola più vicina ai bisogni di salute dei cittadini. Non è solo un obiettivo del PNRR, in effetti ci sono anche di mezzo i soldi europei, ma parte di un nuovo modello di sanità di prossimità che stiamo costruendo, eccetera, eccetera. Allora, questa dichiarazione che cos'è? La dimostrazione che c'è anche un conflitto dentro la maggioranza?
Questa dichiarazione è semplicemente una barzelletta. Le case di comunità che dovrebbero entrare in funzione sono più di 1.700, oltre 1.100 sono vincolate ai fondi del PNRR, quindi dovrebbero entrare in funzione entro il 30 giugno, al 31 dicembre, secondo i dati di Agenas, le case di comunità che avevano all'interno tutti i servizi, compreso medici e infermieri, in tutta Italia erano 66. Quindi dire che le case di comunità funzioneranno è dire una falsità. Perché abbiamo intanto il problema che non ci sono i medici, sono bloccate le assunzioni nel servizio sanitario, non hanno modificato il percorso di formazione dei medici di medicina generale, cioè un giovane quando si laurea in medicina ha davanti due percorsi, o il percorso di una specialità, una qualunque specialità, e a quel punto farà 5 anni di specialità con uno stipendio garantito minimo di 1.800 euro, oppure fa il corso di 3 anni per diventare medico di medicina generale e prenderà come stipendio poco più della metà di quello che prende il suo collega che fa la specialità. È chiaro che sono pochissimi quelli motivati a fare il percorso per diventare medici di famiglia.
Certo, a questo punto si capisce anche perché ce ne sono così pochi, no? E la situazione diventa sempre più complicata un po' in tutta Italia, a cominciare da qui,
sì,
da Lombardia.
Anche perché da un dato che quasi nessuno conosce, si riferisce al 2022 ma non è cambiato molto, noi siamo uno dei paesi all'interno dell'Unione Europea e dell'OCSE col maggior numero di medici in relazione alla popolazione. Qual è il problema? Che metà dei medici fanno attività privata, non collaborano in nessun modo, né direttamente come dipendenti né in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un dato completamente diverso dagli altri paesi occidentali e questo è uno dei motivi per cui il nostro Servizio Sanitario è in questa condizione. Poi nello specifico i medici di famiglia hanno quel percorso formativo differenziato, quindi punitivo, sono sommersi da aspetti burocratici, devono aprire un loro studio e quindi è chiaro che in queste condizioni diventa difficile. La proposta di farli diventare dipendenti ha un suo senso, perché a quel punto non lavorano qualche ora alla settimana come nella convenzione attuale, che è diversificata da medico a medico a seconda di quanti pazienti ha, ma se diventassero dipendenti dello Stato hanno le loro 38-36 ore di lavoro, si sa quante ore sono dentro le case di comunità, si conoscono gli orari. Ma questo è uno scontro con la difesa dei sindacati corporativi, che non ne vogliono sapere. E sì che il ministro, come peraltro dico, proponiamo anche noi con la proposta di legge salutediritto.it, si può firmare lì, proposta da Medici Democratica, CGL, 100 associazioni, cosa diciamo? Per quelli che si laureano e che prendono quell'indirizzo, qual è il percorso? Dipendenti. Agli altri diamo la possibilità di scegliere, volete continuare in convenzione o volete diventare dipendenti? Se continuate in convenzione, però ci devono essere un certo numero di ore alla settimana in cui lavorate in case di comunità, altrimenti non c'è altra soluzione.
Grazie Vittorio Agnoletto, buona serata anche a te.
Arrivederci a tutti.
Ci fermiamo sulle 18.28 alla pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
Ti troverò dentro una foto, sotto l'acqua mentre nuoto, nella sabbia e nel cemento, dentro un cinema all'aperto, come un'allucinazione, in mezzo a tutte le persone che vanno chissà dove, passeranno classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri, ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come stai? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa. Ma pensa un po'. Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro, tra le piastrelle colorate e le rovine sotto a un vetro. C'è un manifesto col tuo nome in mezzo a un fiume di persone che vanno chissà dove, passeranno semafori e cantieri, pianeti e buchi neri, e dai facciamo i seri. Ma pensa un po'. Stupida, stupida, stupida sfortuna, tu come? Gelida, gelida, gelida paura, vienimi a prendere, sto in mezzo a una strada, continuo a perdere le chiavi di casa. E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi, di primavera e poi di nuovo ora mi spogli, ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ci credi o no? Stupida, stupida, stupida sfortuna, gelida, gelida, gelida paura, dopo di te non l'ho più
rientriamo qui a Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte alle 18:36 minuti con Guido Caldiron. Buonasera Guido.
Buonasera.
Allora, io ho sempre un sentimento contrastante quando ti chiamo, perché da un lato mi fa molto piacere sentirti, dall'altro sono sempre notizie un po' faticose, diciamo.
Senti, dovresti chiamarmi per i compleanni, che ne so, le feste, non so,
parlare di calcio, però ho paura di sapere.
No, non parliamo di calcio.
Paura di saperlo.
Non se ne parla.
Non voglio saperlo, non ce lo dire.
La prima squadra della capitale.
No, già l'hai messa polemicamente, quindi lasciamo stare.
Senti, no, è storia, vedi?
La prima nata.
È storia.
Senti, Henry Novak è il nome del ragazzo di 18 anni, se non ricordo male. Britannico che è morto, era stato accoltellato da una persona originaria del Pakistan, la polizia è intervenuta, ma lo aveva bloccato come, in una maniera, insomma, poi capirà l'inchiesta per quale motivo. Lui ha detto non respiro, non respiro, e poi è morto. Questa cosa è molto grave di per sé naturalmente, ma è ancora più grave che poi tutte le destre europee, l'estrema destra europea, ci si siano buttate per dire allora dopo Black Lives Matter anche White Lives Matter, per dire la polizia in Gran Bretagna, la polizia in generale nei nostri paesi tutela più gli stranieri che noi bianchi e autoctoni. E poi c'è un caso politico anche di nuovo con gli Stati Uniti di mezzo, il numero 10 Downing Street, cioè il primo ministro britannico Starmer, ha fatto sapere che non gradisce quello che arriva dagli Stati Uniti, da Musk, alla visione, leggo un pezzo del Guardian, che viene diffusa di questo fatto dal Dipartimento di Stato statunitense.
Sì, dunque, ci sono molti elementi in questo caso. Il primo, che sembra in qualche modo passare in secondo piano rispetto appunto alla valenza, diciamo, globale che la vicenda sta assumendo, è la situazione drammatica del Regno Unito, nel senso che se qualcuno, uno spettatore seguisse le vicende del Regno Unito attraverso i social media, anzi, e non soltanto quelli controllati da Musk, per esempio, penso il più prosaico, in questo caso si può usare il termine, Telegram, dove, diciamo, si specchiano tutti i gruppi di base, compresi quelli appunto legati al suprematismo bianco e quant'altro. Se si seguisse la Gran Bretagna e ciò che vi accade il Regno Unito attraverso questa forma di comunicazione, si avrebbe la sensazione di un paese prossimo alla guerra civile. Allora, questa vicenda di Southampton in realtà ci dice che, come dire, comunque, anche se quel clima non è quello di una guerra civile, come raccontava qualche serie popolare televisiva di qualche anno fa, comunque c'è un clima veramente, veramente molto pericoloso, nel senso che ogni vicenda settimanalmente, qui siamo davanti a un crimine orrendo, in ogni caso un omicidio, ma ogni vicenda che accade in tutto il paese nel corso delle settimane viene utilizzata per in qualche modo affermare che c'è un razzismo al contrario, che i bianchi sono le vittime, che le istituzioni, magari con l'obiettivo di tutelare le minoranze, in realtà diciamo se la prendono con quella che resta la maggioranza della popolazione, cioè quelli gli abitanti di origine anglosassone e quant'altro. E comunque c'è un clima costante per cui il prisma attraverso cui una parte, certo minoritaria, ma verrebbe da dire molto rumorosa, della società britannica legge le vicende del proprio paese è ormai questo. E siccome all'orizzonte c'è la possibilità che tutto ciò porti voti a Nigel Farage, dopo che quella figura, quel personaggio ha già portato il paese alla Brexit, non sappiamo che cos'altro di peggio ci si possa immaginare, certo, per il Regno Unito. Quindi questa è una situazione molto importante, perché, come dire, non stiamo parlando di un paese piccolo o insignificante, non è più nell'Unione Europea, ma è una delle grandi potenze europee ed è uno dei grandi paesi del mondo. Questo, diciamo, è il primo elemento. Il secondo elemento è che, come giustamente ricordavi tu, le estreme destre, in questo caso se ne è occupato Eric Zemmour, se ne è occupato Abascal, se ne sono occupati i polacchi e gli ungheresi in particolare, Le destre politiche, non soltanto quelle diciamo a vocazione estremista, stanno cercando costantemente di costruire intorno alla figura di giovani bianchi. È successo qualche tempo fa per una giovane rifugiata ucraina uccisa negli Stati Uniti, diventata rapidamente un simbolo con manifestazioni, adesivi e murales un po' in tutta Europa. Sì. In qualche modo costruire appunto una narrazione inversa, cioè siccome veniamo dagli anni di Black Lives Matter, dell'idea appunto che il razzismo sistemico non soltanto negli Stati Uniti ma in tutte le società occidentali continui a mietere vittime, la narrazione che arriva da questi ambienti è quella inversa, per dire ci stanno raccontando, e sappiamo quanto questo tipo di narrazioni vagamente cospirative possa conquistare il pubblico dei social, ci stanno raccontando una grande bugia. Le vere vittime sono queste. E quindi quando poi drammaticamente la cronaca ci racconta qualcosa che, se non è un esempio di razzismo contro i bianchi, è comunque un esempio di violenza efferata, ecco lì che ci si tuffa, diciamo, cercando di costruire una sorta di mito intorno a queste vicende.
Il tema, naturalmente, il filo conduttore sempre in questi casi, Guido, è l'immigrazione. Lo vediamo anche in Italia con la crescita quantomeno social e dei sondaggi di Vannacci, il suo nuovo partito Futuro Nazionale, con le tensioni che sta creando in una lotta a destra per il consenso. Insomma, sembra continuare a essere questo, no? Il loro motore.
Sì, diciamo sorprendentemente in qualche modo, perché c'è stato il Covid, c'è stata una crisi economica che continua, c'è una nuova crisi economica e sociale frutto anche degli esiti delle guerre ancora in corso, c'è una guerra addirittura nello stesso continente europeo, penso all'invasione russa dell'Ucraina, ma ci sono poi ovviamente le guerre nel Medio Oriente. Eppure la destra continua a capitalizzare, si ha la sensazione che anche in Italia, se lo si cerchi di fare, guardiamo l'attenzione morbosa con cui si guarda ad ogni vicenda di sangue, penso l'ultimo caso, ragazzo di Modena, che è l'uomo di Modena che si è gettato con una macchina contro i passanti qualche settimana fa, cercando di trovare il caso, un po' è la stessa politica se analizziamo diciamo un pochino più sotto traccia, cioè si diceva prima si cerca l'eroe bianco vittima della violenza degli stranieri, parlo come parlerebbero loro, anche in Italia si cerca qualcosa del genere, diciamo un caso che possa catalizzare l'opinione pubblica e, come dire, se dovesse accadere malauguratamente in prossimità del voto, magari spostare una parte di coloro che ancora dicono di non essere interessati ad andare a votare. Ecco, fa un po' impressione perché è veramente una lunga scia di, viene da dire, di odio e soprattutto di speculazione brutale sulla paura, cioè sulla possibilità di trasformare la paura, le inquietudini, le fragilità in rancore, in odio, e dire ecco qui vi offriamo un facile obiettivo, un facile nemico di cui avere paura ma poi contemporaneamente da odiare. È una miscela esplosiva. Il fatto che nel 2026, con tutto quello che sta accadendo intorno a noi, questo tema resti in qualche modo al centro dell'orizzonte politico delle destre, da un lato ci dice che forse hanno poco altro da dire, e questo potrebbe anche suonare rassicurante le destre politiche e le varie opinioni pubbliche, dall'altro che su questo piano c'è ancora una grande fragilità, nelle nostre società, nella costruzione di un'alternativa, nell'idea stessa di dire, siccome questa è la società europea, queste sono le società occidentali, a Southampton, come a Roma, come a Milano, con una forte presenza di persone arrivate magari generazioni fa, certo, da altri paesi, possibile che non ci sia una ricetta o anche semplicemente un'idea più forte di questa sfida della paura e dell'odio che ci continuano, diciamo, ad ogni vicenda, talvolta veramente drammatica, a sbattere in
certo,
faccia.
Certo, quello che possiamo dire, forse un po' retorico, però insomma in questo momento l'egemonia ce l'hanno a destra. Parlavamo prima e poi lo facciamo anche stasera alle 20 della situazione Ucraina-Russia, quindi l'azione russa, ma in questo caso c'è l'azione diretta dagli Stati Uniti, la presa di posizione di nuovo di Musk che ritorna, le pressioni politiche contro il governo laburista britannico.
Sì, certo,
cioè, poi tutto un po' si tiene, lo sappiamo.
Sì, tutto si tiene perché in realtà diciamo il meccanismo MAGA, ma anche ciò che gli sta attorno, visto che poi collocare Musk adesso è ancora un pochino più complicato di qua rispetto a qualche mese fa, è comunque quello di capitalizzare anche lì su queste vicende, in qualche modo fragilizzando ciò che sono, diciamo, le realtà organizzate, politiche, sociali, le istituzioni europee, cercando per questa via di dare una ulteriore spallata. Lo scenario è un po' questo, se pensiamo appunto che dall'America e dal Dipartimento di Stato, piuttosto che dai social legati a Musk, arriva un endorsement per la politica di figure come Tommy Robinson, diciamo il più o meno neonazista tra gli ispiratori delle manifestazioni violente di Southampton di questi giorni, proprio in reazione alla vicenda di cui stiamo parlando, ma che contemporaneamente l'establishment russo ha invitato in questi giorni questo summit, diciamo che loro considerano un po' l'equivalente del G8 dei potenti in versione russa, perfino i rappresentanti dell'AfD, come fossero dei rappresentanti istituzionali a tutti gli effetti, come fossero già in qualche modo il partito egemone delle istituzioni
Beh,
tedesche, che insomma, forse sì, ma ancora no,
mi viene
ecco,
da dire
no,
almeno loro
insomma.
hanno il coraggio di svelarsi da noi, sono tutti un po' velati ancora nel senso del rapporto con Mosca. Grazie Guido, anche se appunto, come dicevamo, il tema non è dei più leggeri, così per sollevarti ti dico che Arnaldi rinuncia alla semifinale a Roland Garros, ecco Bolli va in finale diretto, così.
Ok, va bene.
Anche se non ti interessa il tennis, ti interessa quell'altro sport, abbiamo capito. Ciao Guido Caldiron.
A presto, grazie ancora.
Ciao. Però tanti sono diventati appassionati di tennis, quindi stasera non c'è la semifinale a Roland Garros tra i due italiani. Matteo Arnaldi rinuncia a giocare, ma Flavio Cobolli è in finale. Pensa a Alessandro Braga che io avevo già organizzato la cena per vedere la partita.
Vabbè, mangerai e basta.
Vabbè, che non è, diciamo, una cosa da poco, tutto sommato. Senti, con te, per rimanere sempre più o meno in zona notizie che abbiamo dato durante questa ora, commentavamo con Daniela Preziosi questa rottura tra Lega e Vannacci a Milano, che è piuttosto significativa, e domenica questa dinamica forse la vediamo anche nei ballottaggi in Lombardia.
Chi lo sa, può essere, perché in Lombardia ci sono sei comuni che vanno al ballottaggio. Per quanto riguarda l'incognita Vannacci, chiamiamola così, sono due i comuni da attenzionare. Vigevano, l'abbiamo raccontato, c'è stato un candidato al primo turno sostenuto apertamente da Roberto Vannacci da Futuro Nazionale, non è andato al ballottaggio, ha detto di non votare, o meglio di votare scheda bianca o nulla, per il candidato invece forzista che è al ballottaggio, Paolo Previde Massara, e quindi in questo caso il 15% dei voti portati a casa dal candidato vannacciano potrebbero andare dispersi. Questo vuol dire che Rossella Buratti, che al primo turno ottenuto il 34%, tenendo insieme un campo larghissimo, diciamo così, è facilitata nella vittoria finale. Non è detto, perché a Vigevano la destra, il centrodestra, si è presentato diviso addirittura in tre. E quindi il Fratelli d'Italia adesso dice di sostenere il candidato forzista, la Lega dice di lascia libertà di coscienza, il candidato vannacciano dice no, scheda bianca o nulla. Sono 10 punti di distacco rispetto nel primo turno. Bisognerà vedere come andrà. Certo che se dovesse vincere il centrosinistra sarebbe un ritorno dopo decenni al governo di Vigevano, cittadina dell'Oltrepò Pavese. Diverso invece la situazione è diversa a Legnano. Legnano c'è un sindaco di centrosinistra uscente, Lorenzo Radice, che al primo turno ha fatto un campo stretto, chiamiamolo così, sostenuto solo dal PD e da tre liste civiche, di cui una comprendeva anche Azione di Carlo Calenda. C'era un candidato alternativo, Federico Amadei, sostenuto da AVS e da altre liste di sinistra. Lì l'apparentamento non c'è stato. Lorenzo Radice ha detto: vado avanti da solo, diciamo, con le forze che mi hanno sostenuto al primo turno. Al contrario, Mario Almici, candidato del centrodestra, ha ottenuto il sostegno ufficiale, l'apparentamento, con Carolina Toia, una leghista dissidente, uscita dalla Lega, candidata in maniera indipendente, ha preso al primo turno il 10%, sostenuta, seppur in maniera informale, anche da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, nel senso che non c'era tra le liste a suo sostegno il simbolo Futuro Nazionale, come invece è stato nella lista vigevanese, ma Roberto Vannacci già al primo turno aveva detto di sostenere Carolina Toia, che ha preso un 10%. Bisognerà vedere adesso con un apparentamento ufficiale cosa succederà. Quindi sono due situazioni dove l'incognita Vannacci in qualche modo pesa. Poi ci sono tre comuni, Via Danamo...
me li dici dopo perché ti voglio fare una domanda trabocchetto, attento perché magari non eri preparato, ma Carolina Toia questo 10% l'avrebbe preso comunque anche senza Vannacci?
Allora, a mio avviso sì, avrebbe portato a casa un buon risultato e comunque era stata candidata comunque del centrodestra già nel 2020, del centrodestra unito, è un ex consigliera regionale lombarda, quindi insomma una figura di spicco, era stata eletta in consiglio regionale, quindi comunque un suo seguito a prescindere dalle scelte di Vannacci di Futuro Nazionale ce l'ha comunque. Sta di fatto che dovesse vincere il centrodestra con questo apparentamento, una candidata sindaca poi comunque all'interno della coalizione vincente nel caso Alignano potrebbe portare a casa, chiedere ovviamente un assessorato, in quel caso in maniera un po' indiretta, però entrerebbe per la prima volta un candidato vannacciano, diciamo, in un'amministrazione comunale
e comunque
locale, certo.
10% Vigevano, 10% Alignano, cominciano ad essere numeri.
Ma anche devo dire, lo racconteremo a Metro Regione, un tentativo molto forte di rafforzare la cosiddetta struttura territoriale. Vannacci fino ad ora è stato considerato comunque Futuro Nazionale un partito d'opinione, come si dice, ma in vista di elezioni, di scadenze elettorali così distanti, perché le politiche sono tra un anno così, serve anche una struttura territoriale. Devo dire che perlomeno in Lombardia, ma anche in Veneto e in altri posti, nel Lazio ad esempio, ma noi ci concentriamo sulla Lombardia, stanno crescendo sempre di più dei comitati, cioè le sezioni, i circoli territoriali di Futuro Nazionale, e questo è segno di un rafforzamento della struttura sul territorio che serve poi in vista delle elezioni. Quindi preoccupante, diciamo.
Dicevi gli altri tre comuni?
Gli altri tre comuni, o meglio quattro perché abbiamo parlato di Vigevano, Legnano, sono Viadana, Mortara e Somma Lombardo, dove sono sfide classiche, e poi c'è l'unico capoluogo di provincia, il voto, Lecco, dove i due sfidanti sono Mauro Gattinoni, sindaco uscente del centrosinistra, e Filippo Boscagli del centrodestra, con questo secondo un pochino avanti rispetto a Gattinoni al primo turno, ma era stata la stessa cosa 5 anni fa e poi Gattinoni era riuscito a vincere. Qui la curiosità è che erano 5 candidati sindaci, 2 erano di ex leghisti, ossia Partito Popolare del Nord, quello di Roberto Castelli, l'ex ministro della giustizia, appoggia il candidato di centrodestra, mentre Patto per il Nord di Paolo Grimoldi appoggia il candidato di centrosinistra.
Clamoroso, vabbè. Ma
beh, contro la Lega.
Le contorsioni locali. Senti, Arnaldi ha un virus, per questo che non gioca.
Ci spiace.
Matteo Arnaldi non gioca la semifinale, se eravate già lì pronti col frittatone, non c'è la semifinale.
Fermenti lattici.
Tutta italiana contro Flavio Covolli. Invece c'è Matteo Lefons con noi. Introducilo tu, Alessandro.
Matteo Lefons è in diretta da Piazza Duomo, dove dovrebbe essere arrivato il sudario per Gaza, un telo di 27 metri ideato da Carnia per Gaza, che sta facendo un po' il giro d'Italia, e oggi è arrivato appunto a Milano in Piazza del Duomo, dove tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 c'è il presidio silenzioso per Gaza, un sudario dove ci sono scritti 18.457 nomi, sono i nomi dei bambini palestinesi uccisi dall'ottobre 2023 dai raid israeliani, un numero fermo a luglio 2025, quindi chiaramente aggiornato, ma andiamo proprio da Matteo a sentire com'è la situazione lì. Matteo.
Ciao Alessandro, ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Qual è la situazione?
Allora, il telo è stato srotolato 5 minuti fa. È enorme, come hai detto tu, sono quasi 30 metri, le persone circondano questo telo esattamente davanti alla facciata del Duomo. Adesso hanno iniziato a recitare poesie di poeti palestinesi, ma comunque la gente è più delle altre manifestazioni. Credo che siano intorno alle 500. Gente di tutti i tipi, tante bandiere. Prima che venisse srotolato il sudario, le persone si sono messe in piedi davanti al Duomo in silenzio, a distanza 2 metri l'uno dall'altro, ed è andata così per un quarto d'ora buono, ed è quello che fanno tutti i giorni qui in presidio davanti al Duomo, perché ogni giorno, come anticipavi tu, come sappiamo da mesi, c'è un presidio per cui le persone vengono qui e si posizionano e protestano in silenzio per Gaza. Oggi appunto le persone sono molte di più. Questo sudario era stato ideato dopo la partita di qualificazione mondiale con Israele, Italia e Israele, di Udine, di ottobre dell'anno scorso. C'erano state grandi polemiche, l'iniziativa è nata da lì e adesso ha girato già più di 30 piazze in tutta Italia. Mi è stato detto che è stata richiesta anche all'estero, nei prossimi giorni sarà Como, Lecco, comunque continuerà il suo giro di piazze, ed è un monumento simbolico, 18.457 nomi, e la lista non è aggiornata perché, come sappiamo, la gente e i bambini hanno continuato a morire nella striscia. Adesso ci saranno anche dei canti e poi ci sarà un piccolo corteo con il sudario, quindi le persone intorno al sudario faranno questo corteo fino alla fontana di Piazza Cairoli.
Grazie Matteo.
Grazie a voi.
Matteo Lefons, che alla Piazza del Duomo il presidio con il sudario per i bambini di Gaza. Ti direi di andare a chiamare Martina Stefanoni in redazione, perché adesso tocca a lei, noi abbiamo finito, c'è Esteri.
A dopo per Metro Regione, ciao.